Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Stavamo parlando a microfoni spenti che stiamo cercando un decespugliatore a mo' di barbiere per il sottoscritto. Però detto questo, eccoci qua con l'appuntamento classico, diventerà da questa puntata in poi, del mercoledì all'interno di Radio Tua, a tenervi compagnia con la nostra striscia che diventa di un solo giorno a settimana, Punto Bianco Rosso. Viene inaugurato questo mercoledì da Pepe Gallozzi.
Grazie Stefano, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Chiudiamo l'ultima settimana, no, con il nostro appuntamento quotidiano, e poi diventerà un appuntamento unicamente di mercoledì, però chiaramente hai specificato già nei giorni scorsi, se ci saranno delle novità da dare saremo pronti sulle nostre pagine social e attraverso i vari mezzi che la modernità informatica ci mette a disposizione. Mettiamola un po' così, però qui di vacanza ancora non c'è aria, perché è tutto ancora da decidere. C'è da decidere il discorso della Serie D e tutto ciò che ne consegue per quanto riguarda la nostra amata Anconitana. Ricordiamo le scadenze: il 3 giugno ci sarà il Consiglio federale che dovrà valutare le proposte della Lega Anziani Dilettanti, e poi il successivo Consiglio del 5 giugno della Lega Anziani Dilettanti per renderle ufficiali e cercare di capire un po' come, che succederà, no, nella corsa alla Serie D, obiettivo dichiarato più volte e con veemenza da parte della società biancorossa.
Nel frattempo abbiamo visto in questi giorni anche diversi messaggi, diversi appunti che arrivano dalle varie tifoserie del campionato, anche di eccellenza, a proposito di questi passaggi dell'ipotetica ripresa per qualcuno, ma in ogni caso il passaggio ad altra categoria con il dubbio in ogni caso della ripresa.
Beh, è chiaro che leggevamo ad esempio alcuni, proprio di eccellenza marchigiana, alcune tifoserie che si sono dette, nello specifico quella del Castelfidardo: qualora dovessimo essere promossi ci sarebbe poco da festeggiare. Io penso che questo è un pensiero condiviso da tutte le tifoserie, perché quando si parla di morti, gioire per il calcio è fuori luogo, no? Quindi questo è il discorso, però tant'è che bisogna costituire gli organici della prossima stagione e qualcuno su ci deve andare. Speriamo che tra questo qualcuno ci possa essere la nostra Anconitana, non perché per altri motivi, ma il campionato, ha detto bene il presidente Marconi, un campionato che non è stato vinto e non è stato perso. Mancavano 7 giornate. Sì, si poteva fare di più sicuramente, ma c'era tutta la possibilità per recuperarlo. Abbiamo ragione di credere che ci siano tante possibilità per la Serie D, una Serie D di cui non ci sentiamo appunto di dire che tempistiche ci saranno, perché potrebbe essere, diciamo, un discorso breve quanto un discorso lungo, potrebbe decidersi adesso a giugno quanto invece potrebbe decidersi a settembre, quindi è un limbo ancora di incertezza. Quel che è cambiato da ieri rispetto a oggi è che i segnali che ci arrivano da Roma di una possibile riforma del sistema calcio, e quindi anche dello scheletro, no? Dei campionati, organici, numeri e così via, potrebbe essere slittata al 2021-2022, quindi l'estate prossima e non questa estate. Ragion per cui, diciamo, c'erano discorsi di grande ottimismo, no? Nei giorni scorsi, oltre alla Serie D, Stefano, si è parlato anche di altro. Ci sentiamo di dire che forse la riforma, che ridisegnerebbe appunto tutti quanti gli organici dei campionati, potrebbe slittare di un anno, tant'è che qualora dovesse arrivare la Serie D, e tutti ce lo auspichiamo perché le possibilità oggettive ci sono, l'Anconitana dovrà allestire una formazione in grado di primeggiare e di vincere la Serie D. Questo è un discorso che già il presidente Marconi è stato chiaro, ha detto: io voglio starci solo un anno in D, quindi... tra l'altro il nostro articolo ha avuto tante visualizzazioni all'interno della pagina di Radio Tua, potete rileggerlo, lo trovate assolutamente scorrendo, però il prossimo anno sarà un anno importante, sperando che la nostra Anconitana venga inserita negli organici della Serie D.
Questo è quanto, insomma, di carne al fuoco ce ne sarà. Anche per tutta quest'estate, anche perché poi avremo la compagnia della massima serie, probabilmente, se ne stanno sentendo veramente tante.
No, ma tra l'altro voglio già anticipare che la puntata di oggi sarà una puntata dove andremo a sentire tanti colleghi illustri colleghi che si occupano chi di calcio ai massimi livelli, quindi Serie A, Champions League, Serie B, chi di Lega Pro, perché appunto sentiremo un giornalista che fa della Lega Pro la sua professione, e anche appunto il mondo dilettantistico, perché siamo tutti quanti in ballo, dicevi bene Stefano, un limbo che ci interessa a tutti. Una certezza c'è, che per quest'anno non si torna più a giocare, bene, l'avevamo capito ormai da un paio di mesi.
Questo era purtroppo nell'aria abbondantemente.
Però il prossimo anno resta da capire se si ricomincerà verosimilmente a novembre oppure a gennaio. Queste sono le due date ipotizzate fino a questo momento, considerando che la stagione inizia il primo settembre, dare tempo a tutti di allenarsi, di fare gli organici, di fare i calendari e così via, oppure se il virus, poi molto dipenderà comunque dal virus, caro Stefano, perché in molti stanno parlando che a ottobre potrebbe esserci un cavallo di ritorno, invece ad oggi le cose stanno andando bene, quindi bisogna anche capire, no? Bisogna rimanere a vista, navigare sempre con l'occhio vigile e ovviamente i tempi di detta.
Dipende molto dalle decisioni, dei tempi in cui verranno decise le ripartenze, i passaggi di categoria, se ci saranno ricorsi, se ci sarà chi ricorrerà al TAR, chi è la magistratura.
Bravo, questo è un altro aspetto. Come no?
Dipende molto, secondo me, da quello, perché se entro breve, diciamo entro metà giugno, si arrivasse alla conclusione, fine giugno, si arrivasse alla conclusione che accontenta tutti, per quello che riguarda gli eventuali salti di categoria o il congelamento di eventuali situazioni, programmare la ripartenza le squadre possono organizzare il proprio organico. Se invece vai alla lunga,
senza considerare che ci può essere chi alzerà bandiera bianca più avanti, quante volte abbiamo visto aspettare fino all'ultimo giorno, no? Fino alla fine, cercando di trovare un appiglio. Potrebbe essere così anche in questo caso. Io mi sento di sbilanciarmi in questo modo: l'Anconitana o verrà inserita in Serie D subito, adesso, nel novero delle cosiddette ripescate, no? Per completare gli organici, oppure dovrà aspettare necessariamente il corso dell'estate. La vedo così, però dovessi sbilanciarmi, dovessi scommettere una cifra, scommetterei forte sull'Anconitana in Serie D, per tante ragioni, per un discorso oggettivo e soprattutto perché in questo tempo abbiamo sentito pareri illustri e nessuno di questo parere illustre ha detto no, fate male a sperarci. Quindi mi fa capire che...
Cioè, tu dici da subito?
No, non dico da subito. Io personalmente, Stefano, ogni volta che faccio una previsione il giorno dopo viene fuori un'altra cosa. Quindi io dico queste due possibilità.
Anche perché sarebbe la prima volta che riusciamo a sbilanciarci e si conclude così velocemente.
Io do due possibilità. O da subito, nelle 6-8 ripescate come seconde classificate, oppure dopo, successivamente, in sede di formulazione degli organici. C'è da capire la cosa fondamentale: i criteri, ovviamente, per il ripescaggio. Questi meriti sportivi, cosa si intende? Meriti sportivi acquisiti sul campo, meriti sportivi come, non so, il capoluogo, lo stadio, perché qui di stadio si parla parecchio, se ne è stato già parlato, la tifoseria. Quali sono questi meriti sportivi? Cerchiamo di capirlo e poi già dopo il 3, Stefano, riusciremo ad avere un'idea più chiara, perché fino adesso non è stato specificato, e neanche ieri il delegato Cariddi, no, dell'area centro, vicepresidente responsabile dell'area centro, ha detto dobbiamo cercare di capire quali sono questi meriti sportivi, questa fotografia che dovrà essere fatta alle squadre per capire quelle meritevoli di ripescaggio.
Oh, ma il primo ospite non è solamente un giornalista, uno che si occupa di calcio adesso.
Noi l'abbiamo detto, noi ci proviamo a portare comunque sia ospiti di livello qui a livello nazionale. È un po' consuetudine di aprire la trasmissione con una finestra sull'Italia, no? Quindi intanto Cristian ci dice: prima di agosto inoltrato non avremo l'ufficialità della D, quindi Cristian sposa la seconda ipotesi.
Sì, quindi sembrerebbe molto strano che riusciamo a avere una risposta
non abbiamo elementi per sbilanciarci, perché se ci dicono domani viene privilegiato e chi ha lo stadio più grande, più bello, l'Anconitana va su. Domani viene privilegiato chi ha i capelli biondi, e allora va su quello con i capelli biondi. È un discorso che prima capiamo i parametri e poi riusciamo a sbilanciarci.
Appunto, ritorniamo al discorso che dovrebbero decidere quanto prima. Esatto. Allora, intanto saluto Fabio da San Severino. Poi questo nostro amico, ho fatto un po' di confusione, chiedo scusa, dice: ma mercoledì prossimo andrete in onda sempre alle 18? Yes, mercoledì prossimo saremo puntuali a tenervi compagnia un giorno a settimana assicurato, cioè il mercoledì. Cioè, l'estate la facciamo con voi, il mercoledì saremo qui ad aggiornarvi, perché proprio le evoluzioni di cui stiamo parlando adesso si svilupperanno nell'arco dei mesi estivi.
È un'estate che impone continuità, no? Perché non possiamo sapere quando arriveranno le notizie. Qui
Ma il mercato lo faremo a settembre, secondo te? Quando inizieremo a parlare di mercato?
Secondo me già quando ci iniziamo a fare un'idea della categoria e ti inizi a fare un'idea, secondo me, da luglio, no? Allora a quel momento lì inizi, bene o male, a fare degli accordi. Poi c'è da capire quando inizierà la stagione, Stefano, perché la stagione parlo di tesseramenti, perché se la stagione inizia il primo settembre, tu non puoi ufficializzare nulla fino al primo settembre. Se inizia invece il primo luglio è un altro discorso, potresti già fare mercato. Mamma mia, è un limbo dove l'appuntamento del 3 giugno diventa veramente determinante, perché se non altro saranno stabiliti dei criteri.
Allora, quanto prima io spero di andare a mangiare la pizza da Salvatore, e quindi saluto Salvatore che ci scrive un buonasera. Era arrabbiato due giorni fa, Salvatore, ho visto il post, arrabbiato. Dai, speriamo, Salvatore, che questo stop è un po' prolungato, finisca anche per te. Gianni Red dice: vincere la Serie D a dirlo è facile, a farlo è difficilissimo, bisogna allestire una corazzata, speriamo bene. Beh, speriamo intanto, primo passo, andare in Serie D, Gianni, poi dopo pensiamo delle corazzate e alle portaerei. Intanto ci fermiamo, linea alla pubblicità, e state con noi perché, vabbè, a me fa piacere questo primo ospite.
Purami.
Sinceramente fa molto,
è un direttore di una delle prime tre testate italiane a livello sportivo, insomma, dai, chi visto il promo e ci ha avvantaggiato. Per chi non l'ha visto, avremo con noi Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport. Quindi non cambiate canale, non cambiate frequenza, messaggi, linee sms aperte a 334-35-20-488. Questo fondamentale, gli sms già arrivano, continuate a mandarli, cercheremo di parlare di tutto, puntata molto ricca, state con noi.
Punto Biancorosso. Chi ama lo sport sceglie Giampaoli, freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo all'interno di Punto Biancorosso, iniziamo a entrare nel vivo della puntata odierna. Vi ricordo per voi sempre 334 35 20 488 per interagire con noi. Siamo presenti anche sul canale 606 del digitale terrestre di RMM.
Apriamo la puntata, la consueta finestra sul calcio nazionale, portandovi ospiti di un certo livello, aggiungerei io, quindi do il benvenuto, credo sia la prima volta, a Punto Biancorosso, al direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Buonasera direttore.
Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori di Tutto Sport.
La prima volta sulle nostre frequenze?
Sì, decisamente sì.
Bene, questo vuol dire che l'Ancona è lontana dal calcio che conta da parecchio.
Beh, è una questione di tempo, di programmi, di forza. D'altra parte, nella storia delle società di calcio ci sono periodi che le vedono assolutamente protagoniste, periodi in cui devono superare difficoltà e ostacoli per ritornare dove ambiscono a tornare. Quindi è un po' una legge dello sport questa, non soltanto del calcio.
Direttore, partiamo dal discorso un po' la strettissima attualità, definendola così. La Serie A ripartirà quando ripartirà? Che idea si è fatta?
Ma guardi, domani è in programma questo
incontro
con il Ministro per lo Sport, che vedrà partecipanti come partecipanti il Presidente del Calcio Gravina, il Presidente della Lega di Serie A, i rappresentanti del sindacato calciatori. È auspicabile che venga presa una decisione con la chiarezza e con la, come dire, risolutezza che purtroppo è mancata nelle ultime settimane, caratterizzate da un atteggiamento molto ondivago da parte dell'esecutivo, del governo, perché basti ripercorrere le dichiarazioni del Ministro dello Sport nell'ultimo mese per rendersi conto.
E sono un po' cambiate, come... si sono un po' alternate.
Vabbè, alla buon'ora, caspita. Anche perché non è solo e soltanto una questione che riguardi la ristretta elite dei multimilionari calciatori, che peraltro percepiscono questi lauti guadagni, non sono certamente la maggioranza, come si è cercato di far passare demagogicamente strumentalizzando la questione. La verità è che il calcio di Serie A è il motore di tutto il movimento calcistico ed è il motore di tutto lo sport italiano. Bastino alcuni numeri che schiacciano le parole: 1.250.000.000 di euro di tasse pagate ogni anno all'erario, che costituiscono il 70% dell'intero gettito garantito da tutto lo sport italiano al fisco del nostro paese, 4,8 miliardi di euro di fatturato, 300.000 persone che lavorano nell'indotto del calcio. Quindi io penso che di fronte a questi numeri, di fronte alla Bundesliga che è ripartita, di fronte alla Liga che ripartirà, alla stessa Premier che oggi ha dato via libera agli allenamenti collettivi, nonostante il Regno Unito viva una situazione epidemiologica
difficile, molto difficile
rispetto alla nostra, tutto questo cosa vuol dire? Vuol dire che il calcio non è solo e soltanto appunto una questione che riguardi l'elite dei multimilionari, è una questione che riguarda, secondo l'ultima indagine di mercato, circa 40 milioni di italiani che si appassionano a vario titolo a questo sport, ed è il motore del calcio dilettantistico. Io non dimentico che in una platea di oltre 4 milioni di praticanti, l'80% è under 18, così come ci sono 12.000 società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, 1.045.000 tesserati. E quindi è fondamentale che riparta la Serie A, anche perché sono molto curioso, come tutti, di verificare se il famoso piano di intervento di 1 miliardo di euro annunciato dal Ministro per lo Sport per l'intero movimento sportivo italiano passerà dall'annuncio alla concretezza. Perché più che mai in questo momento c'è bisogno di concretezza, che vuol dire sostenere l'attività di base.
Di base, no? Quella dilettantistica che secondo il presidente Sibilia il 30% delle società sarebbero a rischio, quindi questi aiuti devono arrivare, cioè parliamoci molto chiari, per la sopravvivenza della base del movimento, che poi è quello che regge tutta la baracca, a quel punto lì un aiuto.
Sì, anche perché, scusi se la interrompo.
Prego.
Le società dilettantistiche di base, siano esse calcistiche ma anche pallavolistiche, cestistiche o di altre discipline, si reggono sull'entusiasmo, sulla passione e ovviamente sui contributi a fondo perduto degli imprenditori che, per spirito di attaccamento, per amore della comunità nella quale vivono, alimentano l'attività sportiva di base dei ragazzi e delle ragazze. Ora è chiaro che, perché purtroppo molti imprenditori sono e saranno sempre più alle prese con le conseguenze economiche devastanti dell'emergenza coronavirus. Molti tra questi imprenditori, quando si troveranno davanti a un bivio, se ridurre l'occupazione delle loro aziende o tagliare gli investimenti delle loro aziende e ridurre il loro ruolo nel mondo dello sport di base, opteranno ovviamente per cercheranno di tutelare l'occupazione e opteranno ovviamente per ridurre gli investimenti nello sport di base. Quindi è più che mai necessario in questo momento che chi ama il calcio e le altre discipline sappia di poter ricevere un contributo concreto, perché un conto sono le parole e un altro sono i fatti. Ci sono 37.000 collaboratori sportivi nel nostro paese, risulta che molti non abbiano ancora ricevuto i 600 euro di marzo, noi siamo al 27 maggio.
Direttore, cambiando argomento, nei giorni scorsi ci ha lasciato un gran vuoto in tutti quanti noi Gigi Simoni. Qui ad Ancona Simoni ha scritto una pagina bellissima con la seconda storica promozione in Serie A, tanti attestati di stima, tanto cordoglio. Lei che ricordo aveva di Gigi Simoni?
Ma guardi, un ricordo bellissimo perché avevo avuto diverse opportunità di incrociarlo nell'ambito dell'attività professionale, sia quando dirigevo il Corriere dello Sport Stadio, sia quando dirigevo Tutto Sport per due volte, sono tornato a dirigere da due anni a questa parte, poi ci sono stati incroci nell'etere radiofonico e televisivo. E tutto quanto è stato scritto e detto su Gigi Simoni corrisponde rigorosamente alla realtà dei fatti, dell'uomo, dell'allenatore galantuomo, dell'allenatore gentiluomo che il nostro calcio ha avuto la fortuna di avere. Ha allenato 20 squadre, ha collezionato 10 promozioni, 8 da tecnico e 2 da direttore tecnico del Gubbio, sì, che portò dalla C2 alla Serie B, oltre a quelle appunto che aveva già citato, alla guida dell'Ancona, ed è sempre stato un autentico signore. Era un uomo capace di farsi ascoltare senza alzare la voce, ed è veramente una rarità nel mondo d'oggi, dove chi fa a gara, chi strilla di più credendo di essere più ascoltato. E poi era un grande maestro di calcio, ha avuto la fortuna e la bravura di allenare fuori classe del calibro di Roberto Baggio e di Ronaldo, l'altro Ronaldo,
certo,
e soprattutto ha lasciato in tutti noi proprio una sensazione di vuoto, perché il calcio di oggi avrebbe avuto ancora un grande bisogno di un personaggio come Luigi Simoni. È l'ondata di commozione collettiva che è stata registrata nel mondo dello sport, la notizia della sua scomparsa è stata molto significativa.
Direttore, a me ha ricordato anche la scomparsa di Mondonico, perché ugualmente ho visto, sì, stima da tutte le parti, no? Perché poi magari molti, sì, lasciano, magari qualcuno li ama, qualcuno li ama un po' meno, invece questi erano personaggi amati praticamente da tutti.
Sì, lei ha detto bene, ha detto molto bene, perché si tratta di personaggi capaci di volare molto alto sopra le barriere del tifo. Il fatto stesso che Simoni, appunto, come ricordava un po' canzi, avesse allenato 20 squadre in diverse categorie, però non c'è stata una società, non c'è stata una tifoseria che non abbia ricordato con emozione, con commozione Luigi Simoni. E penso che questa sia l'eredità più significativa che Simoni ci ha lasciato. La stessa signora Simoni oggi, sottolineando come a causa della normativa sul coronavirus la manifestazione in suo onore
ristretta, no?
Per il 3, esatto, è stata, verrà rinviata, ma non appena.
Ecco, questa già allora è una notizia, quindi la possiamo dare, la commemorazione pubblica prevista per il 3 giugno a Pisa, all'Arena Garibaldi, sarà, sì, probabilmente rinviata.
Sì, no, guardi, sarà rinviata,
certamente,
una nota ufficiale, perché ovviamente ci sono le norme a cui bisogna adeguarsi, le norme anti-coronavirus, ma sarà ovviamente celebrata non appena queste norme verranno allentate, anche perché presumibile e prevedibile che molta gente vorrà,
sì,
partecipare.
No, ma anche qui da Ancona si stava già attivando
immagino.
Parecchia gente per esserci. Le leggo qualche messaggio, abuso della sua disponibilità.
Prego, ci mancherebbe, mi dica pure.
Allora, intanto Gianni Frittella dell'edicola della stazione, qui ad Ancona, se è capitato mai alla stazione, l'edicola era di Gianni. Quando c'era il processo di Biscardi era una grandissima confusione, ma quando parlava Jacobelli tutti zitti annuivano. Un grande, Gianni, ex tabaccaio della stazione.
Guardi, tra l'altro, se il signore fa ancora l'edicolante, mi permetta di ringraziarlo, comunque di cogliere lo spunto per ringraziare tutti gli edicolanti di tutta Italia, perché nel periodo più buio, nel periodo più duro della chiusura, della clausura forzata a causa del coronavirus, moltissimi edicolanti hanno deciso di continuare la loro attività, di tenere aperti i loro esercizi, garantendo un diritto fondamentale ai cittadini e alle cittadine, qual è quello dell'informazione della carta stampata, tant'è vero che noi ogni giorno sotto l'hashtag Venite in Edicola ringraziamo pubblicamente gli edicolanti dalle Alpi al Vivio, pubblicando i loro selfie, le loro immagini e anche le loro parole, proprio perché in questa emergenza senza precedenti che il nostro paese è stato costretto a vivere, gli edicolanti hanno recitato un ruolo veramente molto importante, non soltanto relativo alla mera distribuzione dei quotidiani, anche dal punto di vista sociale. Penso per esempio al servizio a domicilio che molti edicolanti hanno garantito ai lettori più anziani,
certo, è vero,
quelli che non potevano uscire di casa, e quindi veramente da Tutto Sport.
Poi non è stato facile con i bar chiusi, i bar rappresentano,
sì,
una componente,
sì,
dei giornali importante,
sì, molto, impo- molto importante, e quindi questo ruolo è stato veramente, come dire, accentuato proprio dalla determinazione. È stato anche un messaggio di resilienza, di fiducia, di resistere nonostante tutto.
Gianni Casagrande Oliva si riferisce per lo più ai campionati dilettantistici, dicendo: i vertici dovrebbero decidere subito a quale campionato partecipare, quindi la formulazione degli organici, in modo che si possano allestire le squadre e non aspettare l'ultimo momento. Questo è un auspicio di tanti, perché comunque siamo ancora nell'incertezza, no? Non si sa bene le cose, allora è difficile anche programmare, perché poi c'è un altro problema, e qui mi collego, l'inizio della prossima stagione. Pensare
Guardi, giovedì scorso il Consiglio Direttivo della Gara Nazionale Dilettanti ha proceduto alle norme e ovviamente ha preso atto della situazione derivante dall'emergenza coronavirus, dall'impossibilità di riprendere l'attività agonistica, e quindi promozioni e retrocessioni sono state decise. Io credo che alla luce anche della sortita di ieri del Presidente della Gara Nazionale Dilettanti Siviglia, il quale ha auspicato che comunque entro la fine dell'anno gli stadi vengano parzialmente riaperti, ovviamente con una capienza totalmente rivista sulla base delle normative anti-coronavirus. Credo che sia una questione di giorni, e certo è assolutamente pertinente l'auspicio dell'ascoltatore, perché molte società dilettantistiche vogliono capire quando la nuova stagione ripartirà, e soprattutto, sottolineo, è importante che arrivino aiuti concreti a queste società, perché loro svolgono un ruolo meritorio, perché il ruolo sociale che consente a queste società di permettere a centinaia di migliaia di ragazzi e di ragazze di fare sport è un ruolo insostituibile. La ripartenza del campionato, comunque del calcio in generale, comunque dello sport in generale, grazie a Dio lunedì hanno cominciato a riaprire le piscine e i circoli sportivi, è molto importante anche sotto l'aspetto sociale, dopo questi tre mesi di clausura forzata, di impossibilità di fare sport, perché fare sport significa anche fare prevenzione della nostra salute, e questo è un aspetto che non deve essere sottovalutato.
L'ultimo, e poi la lascio perché esula un po' da quello che abbiamo detto fino adesso, al direttore Iacobelli, che è molto informato: la Juve riprenderà Pogba e invece al Torino potrà rinascere un altro Valentino Mazzola?
Rinascere non credo, perché Valentino Mazzola è stato unico, fenomenale, veramente un fuoriclasse di valore mondiale. Lei sta parlando col direttore di un giornale che è stato fondato da Renato Casalbore il 30 luglio 1945, e Casalbore era sull'aereo del Grande Torino il 4 maggio del 49, quando l'aereo precipitò su Perga. Quindi Valentino Mazzola credo che non sia assolutamente replicabile dal punto di vista agonistico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista calcistico. Pogba e la Juve, la questione è meramente pecuniaria. Pogba guadagna 12 milioni di euro netti a stagione. La Juventus sa, ed è perfettamente al corrente della volontà del giocatore, che se potesse ritornerebbe a Torino domani, ma c'è un ma grande come 12 milioni di euro, perché la Juventus un ingaggio del genere non vuole e non può permetterselo. Quindi se Pogba entrerà nell'ordine di idee di ridurre considerevolmente, vuol dire almeno arrivare ad 8 milioni di euro, il proprio ingaggio, la trattativa con il Manchester avrà probabilità di successo, fermo restando il fatto che ci sarà anche la questione del cartellino, perché non possiamo dimenticare come gli inglesi abbiano pagato circa 105 milioni di euro il cartellino di Pogba 4 anni fa, quando si trasferì in Oltremanica, e quindi dopo averlo lasciato andare a parametro zero alla stessa Juventus. Ma in questo momento la questione fondamentale è l'ingaggio del giocatore. 12 milioni di euro sono troppi.
Vincerà la Lazio o la Juventus, secondo lei?
Sarà un bel match. Guardi, io non vedo l'ora che riparta il campionato, perché l'una e l'altra squadra l'hanno onorato nel modo migliore, a mio avviso, fino all'8 marzo, data della sospensione dell'attività agonistica. Non sottovaluterei nemmeno l'Inter.
Infatti, guardi, già il nostro amico Cristian già stava scrivendo qualcosa a riguardo, perché io non ho annoverato l'Inter.
Se il campionato ripartirà, come io personalmente mi auguro, credo di essere in buona compagnia.
Sì, a questo punto penso pure io. Io ero un po' scettico inizialmente, però.
Ah beh, ne aveva ben d'onde, caspita. Io no. Noi su Tutto Sport ci siamo divertiti a pubblicare un blog delle dichiarazioni del titolare del Dicastero, certo, dello Sport dall'8 marzo in poi. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Però se il campionato ripartirà, come tutti noi ci auguriamo, sarà praticamente un campionato che ripartirà da zero per quanto concerne la condizione atletica, per quanto concerne le motivazioni, per quanto concerne il grado di preparazione delle squadre. Ovviamente ripartirà dalla 27esima giornata con la classifica attuale, con le quattro partite della 25esima da recuperare, con un calendario fittissimo, d'altra parte non potrebbe essere altrimenti, perché l'UEFA ha chiesto che i campionati nazionali in un modo o nell'altro si concludano entro il 2 agosto, perché poi in agosto ci saranno le partite della Champions e dell'Europa League, dove noi abbiamo 5 squadre, come calcio esatto. italiano, 3 in Champions e 2 in Europa League. E quindi sarà come se il campionato ricominciasse da capo, ferma restando la classifica attuale. Quindi non si possono escludere sorprese, sarà interessante, molto interessante.
Io la volevo lasciare, però qui mi arriva sul filo di lana. CR7 Paris Saint-Germain, fantascienza?
No, non è fantascienza, ma guardi, tutto è nato dalle dichiarazioni, dall'elogio pubblico che anche Raifi, il presidente del Paris Saint-Germain, ha tessuto nei confronti delle fuoriclasse.
Certo.
Però per quanto risulta a noi, ha tutte le intenzioni di onorare il suo contratto che lo lega alla Juve fino al 30 giugno 2022. Anzi, devo dirle che i colleghi che quotidianamente seguono gli allenamenti della Juventus lo segnalano fra i giocatori più in forma. D'altra parte, nei 72 giorni che ha trascorso lontano dalla Continassa, non ha fatto altro che allenarsi.
Immagino.
Sistematicamente. Poi, guardi, questo è veramente un fenomeno. È un fenomeno dal punto di vista ovviamente tecnico, ma è un fenomeno anche per la concezione molto professionale che ha del suo lavoro. Ed è secondo me un valore aggiunto non soltanto della Juventus, ma per l'intero calcio italiano. Un signore che, nonostante abbia una bacheca sterminata e forse non conti nemmeno più i trofei, i titoli che ha vinto, arriva sempre fra i primi agli allenamenti ed è l'ultimo ad andare via. E questo anche per i giovani e per i suoi compagni di squadra è motivo di grande insegnamento.
Direttore, la ringrazio. Grazie mille veramente di tutto per il suo intervento, per le sue parole. Speriamo di risentirci più avanti e di parlare di calcio soprattutto. Giocato sul campo. Grazie, buon lavoro.
Buonasera a Tutto Sport.
Bene, lasciamo il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Lo ringraziamo per essere stato con noi. Cavani all'Inter, vedi qui arrivano, continuano i messaggi.
Però abbiamo anche è giusto che questi messaggi, ma immaginavamo che poteva essere così. Però adesso nella seconda parte parleremo di Lega Pro e di dilettanti, perché adesso abbiamo avuto una finestra sul calcio, chiaramente si è parlato anche di dilettanti. Adesso proveremo ad entrare un po' nello specifico con colleghi sempre che collaborano quotidianamente e quindi vedremo quello che potrà succedere anche a casa nostra. Intanto la scaletta è questa, cioè andiamo in break piccolo e rientriamo con il collega Mario Fantaccione di Sport Event, con cui già questo inverno si era parlato quando l'Ancona aveva fatto l'operazione Riccardi. Siamo entrati parecchio in contatto, avremo modo di svelare qualche aneddoto. State con noi perché siamo più carichi che mai alla ripartenza.
E intanto io saluto dopo Salvatore anche Sonia che ci ha scritto. Quindi voi continuate 334 35 20 488 a interagire con noi. Potete usare anche la nostra pagina Facebook radiotua.ancona, quella dove dovete scrivere, perché sennò abbiamo difficoltà poi a trovarli, perché ci sono altre pagine.
Scrivete che oggi siamo qui e proviamo ad affrontare a 360 gradi la possibile ripartenza. Brecchino, come abbiamo detto prima, non si cambia frequenza, non si cambia canale, si torna qui su Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso. Zoomarine, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarine. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarine.it. Zoomarine, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097. CopyM in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll-up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CopyM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CopyM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CopyM è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dalla pausa pubblicitaria veloce all'interno di Punto Biancorosso. Iniziate a memorizzare che dalla prossima settimana ci ascolterete solo il mercoledì come data unica. E
alle 18.
Alle 18, sempre alle 18, sempre sulle frequenze di Radio Tua. E, ma questa settimana la facciamo completa, fino a venerdì, quindi non preoccupatevi che daremo modo a tutti quanti di interagire.
Entriamo nel vivo, diciamo, dell'universo dilettantistico. Lo facciamo con un collega. Con un collega campano che segue il... Io lo definisco un po' il boss del calcio dilettantistico campano, perché lui ne sa veramente più di tutti. Ho avuto modo di conoscerlo a dicembre, quando c'è stata la trattativa che ha portato Vincenzo Liccardi all'Ancona, e poi siamo rimasti in contatto. Da lui voglio sapere un po' il futuro del nostro mondo. Do il benvenuto a Punto Biancorosso a Mario Fantaccione di Sport Event. Ciao Mario, benvenuto.
Buonasera, grazie dell'invito, per i complimenti e un saluto a tutto il popolo biancorosso. Ascoltavo prima della diretta delle 18, invito tutti gli amici a seguirvi sempre perché siete dei professionisti. Solo il nome è passione, quando c'è la passione bisogna dare visibilità a ogni disciplina, perché la parola passione deve essere sempre viva, e te lo dico con orgoglio da Caserta. Un grande in bocca al lupo a tutte le vostre dirette iniziative. Quando si parla di cuore e passione, ogni iniziativa, ogni progetto deve essere valorizzato al massimo. Posso, è una bella parola. Di responsabilità.
No, vabbè, comunque sia, lei, voglio dire, sei...
Partiamo
col tu, infatti, perché fa ridere, voglio dire, no? Stiamo già...
Il lei non esiste, non devo usare più.
Bravissimo, quindi andiamo subito al tu direttamente.
Ma io sono così, caratterialmente, questo è il mio...
Mario, parliamoci molto chiaramente. Quale futuro per i nostri dilettanti? Intanto partiamo dalla possibilità, appunto, delle proposte di Lega Nazionale Dilettanti.
Bravo.
Che dovranno essere discusse. Secondo te c'è ragione che vengano approvate, quindi 4 retrocessioni dalla D e una sola promozione,
allora,
in Lega Pro? Che aria tira lì in Campania?
Bravo, che aria tira. Naturalmente c'è gioia, felicità. Mi viene in mente la Turris con un'esultanza massima a coronamento di un progetto come quello del presidente Colantoni, che ha investito fior di soldi e sacrifici per una squadra che
Turris con cui hanno militato per anni sia Visciano che Liccardi, che qui abbiamo dato.
Esatto. Ma mi viene in mente anche un'esperienza di pescaggio per quanto riguarda il Savoia, splendida seconda posta del torneo alle spalle del Palermo. Queste le note positive. Ma c'è da considerare pure un'eventuale disposizione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che prevede la prima, come tu hai detto, il blocco delle le 4 retrocesse, ma è una serie di malcontenti, perché ogni decisione da sempre scatenerà dei pro e dei contro. Il malcontento ci sarà, ragazzi, il malcontento ci sarà. Mi aspetto un'estate rovente, perché da questa decisione fondamentale ci saranno tutta una serie di reazioni a catena nelle categorie inferiori. Da questa decisione fondamentale si scateneranno tutta una serie di reazioni, quindi con la speranza nei campionati inferiori di squadre che hanno terminato al primo posto. Quindi sarà un'estate tutta particolare, di stravolgimento, ma al di là delle decisioni io mi auspico un futuro con tante società, perché in Campania la voce che gira, futuro a rischio per tante società, perché è una crisi tremenda, una crisi che ha investito i settori, una crisi che...
società anche in Serie D, no? A rischio.
Bravo, le ripercussioni che sono state, sono state tremende, un fermo negativo, la penuria degli sponsor. Io penso che con tutte le iniziative probabili che ci saranno di incentivare le squadre alle iscrizioni, penso che la crisi investirà molti settori, gli effetti li vedremo alla lunga, certo. Alla lunga, perché la situazione è nera. Però l'obiettivo, l'augurio al popolo biancorosso, a tutte le realtà, le società, gli addetti ai lavori collegati, quindi di riprendere, mettendo sul piatto della bilancia sempre il rispetto, la tutela della salute per tutti, sportivi, addetti ai lavori.
Mario,
la
secondo te, in realtà, parlo adesso di dilettantismo puro, quindi dall'eccellenza in giù, no? In ottica già ripescaggi, il fatto di essere, parliamo di Ancona, un capoluogo di regione, uno stadio importante, avere alle spalle una tifoseria di un certo numero, secondo te peserà in ottica
allora,
ripescaggio?
Deve pesare, signori, senza giri di parole, l'Anconitana non può fare queste categorie, deve pesare. Si chiama merito sportivo, si chiama passato glorioso. Io penso all'Ancona, ti dico la verità, mi vengono in mente gli anni storici dell'Ancona. Io sono tifosissimo Viola e mi ricordo Ancona Fiorentina. Ti dico la verità, mi ricordo le partite registrate quando la squadra veniva ad Ancona. Mi viene in mente il compianto Gigi Simoni che ci ha lasciato ultimamente. Ma tanti personaggi hanno fatto la storia dell'Ancona. Ma non scherziamo, no? Il passato è importante. In ogni Cornacchia, ho letto un'intervista l'altra di recente, ma per tutti gli ex che hanno militato nell'Ancona, è una società storica, ancora perché sto parlando con voi, ma certe piazze, il Savoia, non meritano queste categorie, l'Avellino, sono società che meritano il diritto di stare, voi per il passato glorioso, ma il merito è sportivo.
Io ho pensato al Savoia, infatti, effettivamente, ho pensato lì al...
Savoia, qual è il rimpianto qui in Campania? Perché ho intervistato tutti gli ex, una decina di giocatori che hanno vinto il campionato 7 anni fa con Mister Feola, e tutti mi dicevano la stessa cosa, Mario, il Savoia, i campionati sono stati interrotti sul più bello, a 10 giornate dal termine, ma io ricordo...
Sarebbe una beffa in quel caso.
A 10 giornate dal termine, ma io ricordo che sarebbe stato un Savoia-Palermo
bravissimo.
A Torre Annunziata.
Esatto, bravissimo.
Savoia-Palermo a Torre Annunziata. Non è vero, ma ci credo, ma 10 giornate sta andando tutto a giocare. Ricordo che Savoia ha fatto un partitone alla favorita.
Questo esempio mi è stato fatto, intervistato per il Corriere Adriatico dall'avvocato Chiacchio, che adesso segue anche le vicende dell'Ancona. Mi ha fatto proprio l'esempio del Savoia, quindi.
Vedi, figurati, trovi. Quindi. Ma queste, ti ripeto, a catena, gli effetti del mondo dilettantistico si ripercuotono sulle speranze di tante società. Ma poi la butto lì, noi parliamo di Serie D, ma tu lo sai che stanno tante realtà di promozione che hanno, mi viene in mente in Campania una squadra storica come la Cerrana, due squadre storiche, la Cerrana e poi Scaivanese della promozione campana, ma che ci fanno in queste categorie? Addirittura scendiamo ancora di categorie, te ne faccio un altro nome, prima categoria, la Real Fratta Minorese, tu lo sai che i campionati sono stati sospesi alla vigilia di due finali di Coppa? La Real Fratta Minorese in prima categoria e in promozione la Cerrana, due finali di Coppa che avrebbero portato sicuramente un grande seguito, grande entusiasmo, piazze che ribollono di amore per la propria squadra, per i propri colori sociali. E il più bello, tutto si è interrotto.
Quindi
queste decisioni tengono in sospeso il mondo,
certo,
sportivo.
Certo, ci sarà da capire cosa faranno valere, quali saranno questi meriti,
ripeto,
sportivi.
Le decisioni sono fondamentali, sono importanti, ma saranno degli effetti a catena tremendi. Con i tifosi che stanno in apprensione, perché che ben vengano questi collegamenti, queste interviste video dirette, perché io le faccio la stessa cosa, nel mio piccolo, nella mia umiltà, tante video dirette, perché ex del passato, il loro pensiero, teniamo vivo, visto che non possiamo parlare, ahimè, di calcio giocato, non possiamo parlare di calcio giocato, chissà ancora quanto tempo ne parleremo.
Questo poi era quell'altro che ti volevo chiedere, secondo te per i dilettanti qual è la data verosimile di ripartenza? Cioè di ripartenza io intendo tornare in campo e con i tifosi, perché per me il calcio dilettantistico senza tifosi,
penso,
non lo so. Ma...
Allora, per quanto riguarda i tifosi, la vedo dura per il 2020. Mi aspetto
gennaio 2021, quindi sì.
Mi aspetto tante gare non a porte chiuse, questa proprio è la decisione più ovvia. Per la ripresa da inguaribile romantico del calcio, ti dico la verità, mi auguro che la stagione agonistica possa partire ad agosto, ma la vedo dura, la vita sarà ripresa lenta con rispetto delle regole. Considera che stiamo a giugno,
certo.
Se il Napoli è partito con gli allenamenti mirati di gruppo e ad oggi gli spogliatoi sono ancora chiusi, c'è un perché.
Per
deve
forza.
Essere inviato il protocollo, si parla di date, in Serie A si deve ripartire per ovvi motivi, ma ti dico che chi si assume la responsabilità? Chi si assume la responsabilità? Io ho fatto questa domanda, l'ho fatta a Zigarelli, 2 settimane fa, ma chi si assume la responsabilità? Una squadra campana che non ha casi positivi, va fuori regione e torna con un solo caso, ma chi si assume responsabilità? Il livello è altissimo, dobbiamo essere certi che ci sia rischio zero di eventuale contagio. Solo così possiamo essere messi in sicurezza la salute dei tifosi, degli sportivi, degli addetti ai lavori, perché torna già al mondo del calcio, è tutto un carrozzone.
Tutto si muove.
Nostro... dice uno che negli ultimi 14 anni è stato sabato, ogni sabato e domenica si cambia di calcio, sto morendo a stare in casa, però mi attengo rispetto alle regole.
Allora, il nostro radioascoltatore Falco, in Campania seguo l'Agrumentum per via dell'amicizia con Edoardo Catinali, che è stato qui ad Ancona, ovviamente.
Ex Casertana, Catinali, grande giocatore, ex Casertana pure, grande Catinali.
E Mario, ascolta, qui ad Ancona abbiamo avuto quest'anno, Bisciano ovviamente sono 2 anni, e poi c'è stata l'operazione Liccardi a dicembre.
Il Toro.
Non so se hai seguito bene, è stato anche
sì,
un po'...
Sì, certo.
Secondo te è un giocatore da categoria superiore, da Serie D?
Allora, il ragazzo ha fatto delle esperienze importantissime con la Turris e con la Nocerina. Fatto bene, bene, bene. Ragazzo di grande cuore. In eccellenza non ne parliamo, perché in eccellenza sposta gli equilibri. Il suo desiderio da sempre è quello di confrontarsi da una Serie D a Serie D. Lanconitana, piazza ambiziosa, società seria, di persone per bene. Per lui Lanconitana è l'ambiente ideale per far bene, perché anche in Serie D fa la differenza, perché è un bomber vecchio stampo, è punta centrale, è un leader, fa gruppo, fa spogliatoio, è un vincente, e questi giocatori fanno bene al calcio. Chi ha segnato, chi ha il fiuto del gol, ha sempre segnato, che si chiami eccellenza, si chiami Serie D, sempre, sempre, però merita la quarta serie. Perché si è sempre voluto confrontare in queste piazze, sempre, sempre e sempre. Poi è un trascinatore, è un leader, è corazziere, è bomber d'aria di rigore, forte, forte.
Mario, per il futuro privilegiare, torniamo agli organici, privilegiare sì. Le realtà solide economicamente, onde evitare di...
No, allora bisogna dare delle certezze economiche e poi, ti ripeto, occhio al merito sportivo, per me è fondamentale. Io ti ripeto, sono nostalgico vecchi tempi, per me... il nome è importante, solidità economica, ma soprattutto merito sportivo. Questo sarebbe i miei criteri, sono i miei criteri da sempre, perché hanno un bacino d'utenza incredibile, sono piazze che soffrono, amano la squadra di calcio, si vive e si parla di quei colori sociali 7 giorni su 7, quindi per me, pensa che io ho fatto uno speciale ieri sera a mezzanotte per un quarto all'improvviso, con un dirigente di una squadra di prima categoria, ti sto dicendo, prima categoria, io ho fatto 4.000 visualizzazioni, pronti via. Immagina la fame che c'è in Campania, ma pensa la stessa cosa da voi. Quando la squadra è seguita, se ne fregano della categoria, si va a seguire la squadra di calcio. Adesso ho fatto uno speciale con Saviano, calcio a 5, tutti collegati. Saviano, calcio a 5, c'è fede.
C'è fame, dai, c'è fame soprattutto.
Bravo,
certo.
Non esistono categorie superiori, c'è fame.
Mario, io personalmente ti ringrazio. L'ultima che voglio chiederti è: la Serie A riparte a questo punto? Così da appassionato.
Dalle indiscrezioni penso di sì. Penso il 20 giugno come data, non più il 13. Però siamo sempre lì. Bisogna pretendere la messa in sicurezza di tutti, perché la responsabilità è altissima.
E tornando ai nostri dilettanti, qualche aiuto concreto, perché le società a rischio sono tante. Quindi,
ma sì, perché
Spadafora ha promesso qualcosa.
La butto lì, un'iscrizione gratuita. Io mi aspetto per le tante società che stanno in difficoltà, dalla prima alla terza categoria. Sta per scoppiare qui in Campania un caso di una società, e ancora di uscire, non faccio ancora nomi, i giocatori che non hanno che ricevuto il rimborso. Sarà pure prima categoria, saranno pure accordi non scritti, ma questi giocatori hanno dato l'impegno, hanno dato la passione, hanno dato il massimo impegno per la società e per la causa. Quindi la crisi ha investito in vari settori, mi aspetto iscrizioni gratuite per favorire, tante agevolazioni per iscrivere i presidenti, invogliarli a quantomeno a iscrivere la loro squadra di calcio. Non oso pensare a dei giri senza squadre solide nel nostro territorio, Casertano o Napoletano, figurati.
Mario, grazie mille e buon lavoro, grazie per il tuo
intervento. Un saluto a tutto il popolo biancorosso e grazie dell'intervento, per la chiamata.
Ciao, buon lavoro.
Anche a voi.
Ciao.
Ciao, grazie ragazzi, ciao.
Lasciamo a questo punto anche il collegamento con la Campania. Ma la lasciamo di sbincio, perché c'è Salvatore che ci scrive: se dipendesse solo dalla tifoseria e dallo stadio, altro che Serie D per quello che riguarda i colori biancorossi. E Salvatore è legato anche a una squadra della Campania.
Per forza, lo immagino. Poi è arrivato un altro messaggio che diceva...
Era di Gianni,
ora lo prendiamo.
Di Gianni Red, eccolo qua.
Allora, come mai tutte le squadre che hanno ricominciato da capo hanno tutte ricominciato dalla Serie D e invece noi dalla prima categoria? Perché non solo noi, io ricordo pure il Messina che era ripartito da molto indietro. Ci sono delle realtà che purtroppo a cui purtroppo non fanno sconti, quindi... Chiaro che a noi veramente sono stati abbastanza rigidi, mettiamola un po' così per onde evitare, però ci sono, Gianni, delle realtà che hanno pagato come noi, purtroppo non siamo i soli. Abbiamo parlato di Serie A, di Serie B, di massimi livelli, abbiamo parlato di dilettantismo con il collega Mario Fantaccione, che in Campania il dilettantismo rappresenta una fetta veramente importante. Adesso andremo a collegarci con Ivan Cardia di TuttoC.com per parlare di Lega Pro. Lega Pro che ieri ha avuto un consiglio direttivo molto importante, Lega Pro che si presenterà il 3 giugno al Consiglio federale per cercare di capire come concludere la propria stagione, Lega Pro che è al centro di tante questioni da dirimere, perché non si capisce se c'è la volontà di giocare, se c'è la volontà di giocare solo per i playoff e i playout, se le squadre impegnate nei playout vogliono effettivamente giocarsi la loro salvezza in sole due partite. Insomma, ci sono alcune questioni aperte e, come detto, lo facciamo con Ivan Cardia di TuttoC.com, testata di cui è il direttore. Ho grande piacere di averlo qui. Ciao Ivan.
Ciao, buonasera, grazie dell'invito.
Ivan, partiamo dal direttivo di ieri. Il direttivo di ieri ha fatto emergere una volontà di giocare, però io ti chiedo, giocare la regular season o giocare i playoff e i playout?
No, giocare i playoff e i playout, ecco, per darti una risposta sintetica. Allora, volontà di giocare forse è un po' troppo, nel senso che comunque il direttivo di ieri si è dovuto confrontare, lo sappiamo, con i risultati del Consiglio federale della scorsa settimana, al quale la Lega Pro si era presentata con la richiesta di fermare il campionato con tanti voti per questo stop. 52 squadre sulle 59 aventi diritto al voto avevano chiesto di fermare il campionato. Poi, parlando di regular season, sui playoff c'era una spaccatura. La FIGC ha detto no, dovete andare avanti, il piano A è completare la stagione, il piano B è fare dei playoff. Così il consiglio direttivo appunto si è riunito in maniera abbastanza rapida, anche perché domani sarà una giornata chiave per tutto il calcio, e ha fatto emergere una nuova proposta, confermando la richiesta di stop alla regular season e poi proponendo appunto dei playoff e playout, in sostanza per chi li potrà fare, perché sappiamo che il problema fondamentale sono i costi del protocollo che dovrebbero sostenere le squadre partecipanti alle prossime partite, ecco. In generale, con la proposta del Consiglio Direttivo, per essere brevi, prevede la promozione delle tre prime, Monza, Vicenza, Reggina, playoff tra chi li potrà fare per la quarta promossa, poi cinque retrocessioni, perché appunto Gozzano e Rimini, rispettivamente il girone A e nel girone B, e le tre ultime del girone C, perché lì la distanza di punti non consente di non fare i play-out, insomma, banalmente. Poi le altre quattro retrocessioni con i play-out nei gironi A e nei gironi
Si giocheranno B. Questi play-out, secondo te?
Bella domanda, veramente.
Perché poi a cascata dipende da tutto, perché se non ci sono le retrocessioni in Serie D, allora poi anche la Serie D deve dire, aspetta, io allora devo rivedere qualcosa pure io, perché sennò gli organici, un attimino, i format tra virgolette risulterebbero sbilanciati.
Allora, delle retrocessioni ci saranno sicuramente, perché comunque tra le richieste della Lega Pro vi era quella di bloccare le retrocessioni, però la FIGC ha detto no, e su questo punto onestamente anche la Lega Pro sapeva di chiedere una cosa un po' difficile, ecco, da accontentare. Quindi delle retrocessioni ci saranno sicuramente. Se si giocheranno i playout è una bella domanda, dipenderà dalla disponibilità delle squadre interessate, che potrebbe esserci, perché comunque dicevo prima, il problema sono i costi del protocollo. Nel momento in cui magari devi affrontare non tutta la stagione ma due partite, ma magari riesce a sostenerli questi costi, anche se stiamo parlando ovviamente delle società insomma meno ricche probabilmente, perché ovviamente più o meno il piazzamento in classifica rispecchia un po' la dimensione della società in via generale, poi ovviamente ci sono casi e casi, non, non generalizzo, però più o meno è così. Quindi magari di fronte al rischio di andare in Serie D, perché di fatto chi non potrà, chi dirà che non può partecipare ai playoff,
sarà arbitrariamente retrocederà, no?
Esatto. Mm. Quindi di fronte a quel rischio magari uno mette in conto di sostenere qualche spesa in più. Detto che comunque vivremo un'estate di ricorsi,
certo,
per
certo,
quanto brevi, perché anche le squadre che sono retrocesse, diciamo, tra virgolette a tavolino, anche se è un'addizione un po' impropria perché bene o male sono ultime in classifica.
Ci proveranno, dici?
Ci proveranno, sono già sul piede di guerra.
Quindi ci attenderà una situazione un po' infuocata, mettiamola così. Invece quello che pare quasi certo è che la ventilata riforma degli organici dei campionati, quindi dei format, potrebbe essere rinviata al 2021-2022.
Sì, è molto probabile, perché organizzativamente è difficile, ovviamente nel giro di un'estate, stravolgere tutto.
Poi un'estate particolare dove già, come dicevi, si preannunciano tante ricorsi organici, ripescaggi e così via, magari mettere anche una riforma, però tutto può essere, per carità.
Sì, sì, infatti tutto può essere, io non escludo che possa avvenire già in questa stagione. È un discorso un po' complicato perché entrano in gioco dinamiche politiche tra le varie leghe, peraltro a breve sarà anche tempo di elezioni, non so come si faranno onestamente, però c'è anche questo dato, quindi ci sono dei meccanismi molto delicati che vanno ad essere toccati da una riforma, ovviamente. Sicuramente, parlavo prima dei ricorsi, il governo ha dato una mano alla FIGC in questo senso, perché il famoso decreto rilancio prevede la possibilità per la FIGC di derogare alle norme, quindi di anticipare eventuali riforme senza aspettare una stagione, quindi diciamo legalmente lo potrebbero fare, e prevede anche un percorso giudiziario per i ricorsi molto molto accelerato, perché in totale si arriva a 100 giorni al massimo, mentre finora c'erano...
E tra l'altro togliendo tutti i gradi endofederali, quindi partendo direttamente dal Consiglio di Stato, Consiglio del CONI, scusami, perdonami.
Esatto,
quindi,
esatto, si parte dal si salta la giustizia FIGC
al Collegio del CONI, Collegio di Garanzia, certo.
Esatto, e poi TAR e Consiglio di Stato...
Ricorso, in appello sarebbe.
Sì, sì, certo. Esatto. Con tempi anche tra i ricorsi veramente rapidissimi,
certo, esatto,
rispetto alla norma.
Con costi più alti, quindi potrebbero scoraggiare molte società dal farlo. Adesso non so se è il caso della Lega Pro, dove comunque mi auspico che ci siano queste possibilità, però magari sotto molti, prima di presentarsi direttamente al Collegio di Garanzia del CONI, potrebbero un attimino pensarci. Quindi.
Sì, sì, soprattutto in Serie D ci potrebbero pensare, a meno che non riescano in qualche modo ad imbastire... uso il termine in maniera atecnica, però una, chiamiamola class action, un'azione collettiva,
quella che stanno proponendo i club che tecnicamente dovrebbero retrocedere dalla D, una cosa simile.
Esatto, esatto, perché mettendosi insieme ovviamente magari riescono ad affrontare un po' meglio i costi, che oggettivamente sono abbastanza alti, perché il CONI ha costi alti, il TAR anche, il Consiglio di Stato, certo, ha costi molto alti, quindi sì, può essere un limite. In Serie C credo di no, perché anche perché chi dovesse aver, secondo me è difficile che vinceranno, perché è veramente un meccanismo molto rapido e insomma è complicato che vincano. Però considerato che chi vince poi probabilmente avrebbe anche diritto ad un risarcimento economico, si faranno bene i loro conti, mettiamola così.
Ivan, prima di lasciarti volevo chiederti una cosa: è giusto per il futuro privilegiare quelle società che danno delle garanzie economiche a livello, tra virgolette, societario, la metto così, comunque che diano delle garanzie, proprio perché troppo spesso si parla di Lega Pro come anello debole della catena?
Sì, secondo me è giustissimo, da un meccanismo di garanzie e di controlli soprattutto, perché poi sono quelli che fanno la differenza, secondo me, non si può prescindere. Devo dire che nell'ultima stagione, anche se insomma con delle difficoltà, alcuni controlli hanno funzionato, perché ricordiamo tutti 2 anni fa Cuneo Pro Piacenza, quest'anno c'è stato il rischio di una partita del Rieti che accadesse, e non è accaduto proprio perché sono intervenuti gli organi della FIGC e della Lega Pro, quindi il percorso che era stato iniziato era secondo me molto positivo, va continuato il meccanismo di, per essere certi che poi la società che si iscrive al campionato lo finisca, a prescindere dal risultato sportivo, va ammesso, va previsto e va monitorato attentamente, perché altrimenti ci ritroviamo ogni estate a parlare di ricorsi e non di altre cose che magari interessano di più gli sportivi.
Ivan, grazie mille, grazie per l'intervento, buon lavoro, immagino che comunque non manchi di questo periodo, anche perché aspettiamo tutti quanti di capire quello che succederà il 3 giugno per il Consiglio federale e nel nostro caso per i dilettanti il 5 giugno con il Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti.
Grazie. Grazie a voi, buon proseguimento.
Ciao, grazie mille.
Bene, lasciamo anche il nostro ospite, Ivan Cardia, tuttoc.com.
Fatto una panoramica completa di tutto quanto quello che potrebbe succedere nei vari gradi del nostro calcio. Chiaramente è brutto da dire, però dobbiamo aspettare un attimino di capire quello che effettivamente decideranno.
Allora, a proposito di panoramica, andiamo a fare una panoramica sull'aggiornamento. Vai. Gores, dopo la tregua di ieri sapete non c'era stata nessuna vittima, oggi purtroppo ne dobbiamo contare una, si tratta di un 98enne di Recanati. Comunque questa la situazione, saliamo quindi nelle Marche a quota 997 decessi legati al coronavirus, 595 uomini, 402 donne. Altra precisazione che vi do è quello che sta accadendo questi giorni. A molti suona il cellulare. Attenzione, vi do il numero di telefono da tener conto. Anche il nostro buon Peppe Gallozzi ieri ha buttato giù il telefono, dice basta con questi call center. Ma attenzione, potrebbe non essere il call center. Se squilla il telefono e il numero che compare è lo 06 55 10, ve lo ripeto, 06 55 10. Non è un call center, ma è la Croce Rossa che vi chiede se volete fare il test sierologico anti-Covid, cioè per verificare se avete avuto o meno il Covid-19. Quindi
a me erano call center, però lo specifico, magari l'ho bloccati a tutti e due, perché poi, come dicevi ieri, cambiano il numero, esatto. Tu li blocchi, loro cambiano il numero e ti richiamano. Io l'ho bloccati anche quegli altri, sarà una lunga battaglia tra
molto,
me
molto.
E i call center.
Invece sono 110, guarda, se vuoi facciamo lo scambio delle figurine, ti do i numeri che ho bloccato di call center, che sono una cosa paurosa. Comunque, questo invece non è un call center, controllatelo, 06, ve lo ripeto ancora, 55 10, poi lo trovate sulla nostra pagina Facebook, l'ho pubblicato nel pomeriggio, anche perché è un servizio, e se vi arriva questa chiamata vuol dire che siete stati selezionati tra i 150.000 in Italia.
A te hanno chiamato, Stefano?
Assolutamente no.
A posto. Tanto dovevi preoccupare.
No, perché?
No, è una cosa, certo.
È un parametro, insomma, si tiene conto l'età, il sesso, il luogo di residenza,
tutto qua,
il tipo di lavoro,
qua.
Insomma, hanno fatto questo pacchettone.
Campione a caso, sì, è vero.
Pacchettone, soltanto che alla fine, insomma, circa il 25% sta aderendo. Quindi vuol dire che le telefonate dovranno aumentare, invece che 150.000 dovranno farne 400.000 come minimo per giungere a fare quel campione che si prevedeva. Può essere anche la Neuro... Dice no, non è la Neuro, dai Tavono, non è la Neuro, dai, è la Croce Rossa, in questo caso è la Croce Rossa, 06 55 10.
Puntata ancora ricca.
E poi ho scoperto che hanno anche il numero verde.
Ah sì? Sì. Quindi quanti numeri devo
memorizzare? No, è questo, perché il numero verde invece è 800 06 55 10, cioè sempre.
Quindi se mi chiama 06 55 10 non devo buttare giù, ma
devi rispondere.
Okay.
Poi dopo farai come hanno fatto il 65% degli italiani, che dice vorrebbe fare il test, ci devo pensare.
Io ci ho provato, a me non l'hanno fatto fare, però io lo volevo fare sinceramente, quindi non particolare sta cosa dei test sierologici. Non è... Vabbè, comunque al ritorno dalla nostra pubblicità, brecchino, insomma, vedete
Max
un po'
mi scrive, se li chiamo io me lo fanno il tampone.
Questo non lo so sinceramente.
No, perché devono essere loro, cioè questo è un pacchetto generato, non so con quale sistema, insomma.
Penso casuale,
hanno creato, no, ci sono proprio i parametri, quelli che ti dicevo prima, hanno tenuto conto della popolazione italiana, come è suddivisa, quindi è come fosse un Istat, per intenderci, hanno tenuto conto di vari parametri e scelgono all'interno di questi parametri.
Io ti dico, io avevo avuto problemi, avevo chiamato io per farlo il test sierologico e non me l'hanno fatto, quindi, cioè nel senso non me l'hanno fatto, mi hanno detto che serviva una determinata prescrizione del medico, insomma, non era così semplice. Quindi...
Ah no, assolutamente. Adesso puoi fare, credo, quello col PIC. Sì? Quello lì, credo che costi 70-80 euro, quello della gocciolina di sangue. Gianni, e poi andiamo in pubblicità, all'atto delle iscrizioni i controlli sono fatti male, perché ogni girone riporta un'altra classifica delle penalizzazioni per tante squadre.
Per forza, ci vogliono più controlli, l'abbiamo detto prima, capitano queste cose a livello societario e questo è, quindi se, bisognerebbe privilegiare, no, questa solidità, mettiamola un po' in questi termini, perché comunque la Lega Pro troppo spesso è l'anello debole della catena. Stefano, break pubblicitario, al nostro rientro, l'angolo del tifoso, e poi ritroviamo un amico di questa radio, non svegliamo altro. 334-3520-488 per SMS
mister.
E WhatsApp.
Troviamo un mister,
torniamo qua perché la puntata è ancora ricca, è tutta da seguire.
Punto Biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro auto diagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Dunlop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
rotta. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua.
Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Allora, rientriamo direttamente nell'ultimo spazio dedicato a Punto Bianco Rosso. Per questo mercoledì, vi ricordo, dalla prossima settimana ci ascolterete solo il mercoledì, questa la facciamo tutta, stiamo con voi. Giusto per rimanere in tema, i titoli: il presidente del Padova, B a 40, migliore soluzione possibile. Macali risponde, in C troppe voci, poca coerenza. Gaucci, bisogna salvare la storia e la matricola del Catania. Questo per dire, insomma, il clima che si sta respirando. Ti risponde intanto Cristian, dice, a noi Peppe è giusto il test del palloncino, ci fanno.
Ecco, vedi, quindi tu, insomma, non ci fanno manca niente, no? Pure ecco. Noi, quindi.
Allora, butto su un'immagine della curva, ovviamente parliamo del Dorico, perché apriamo l'angolo dedicato al tifoso.
Quindi è un piacere, perché lo inseguivo da un po' di tempo, sono riuscito ad averlo. Benvenuto a Punto Biancorosso a Massimiliano D'Alberto. Ciao Massimiliano.
Ciao Peppe, buonasera anche a Stefano.
Hai ripreso a lavorare tutto quanto? Come stiamo messi?
Sì, sì. Siamo stati fermi 2 mesi, abbiamo ripreso il 4 maggio e adesso va tutto bene, dai.
Allora, ci sono varie cose che voglio chiederti per avere il parere di un tifoso. La prima è molto semplice. Immagini una ripartenza senza tifosi?
Assolutamente no. Una cosa bruttissima, bruttissima. Però se queste sono le regole bisogna rispettarle finché non tornerà tutto nella normalità.
Prima abbiamo intervistato il collega Fantaccione di Sport Event in Campania. Secondo lui c'è la possibilità che si ricominci senza pubblico per poi aprire al pubblico nel 2021. Io la mia l'ho sempre detta, non riesco ad immaginare i dilettanti senza pubblico. No, c'è una cosa...
È bruttissimo davvero, davvero.
Quindi non me lo immagino, poi vedremo quello che succederà, perché qui ogni volta succede qualcosa, quindi cerchiamo di capirlo. Quante possibilità di Serie D alla nostra Anconitana?
Secondo me, adesso non so l'elenco delle squadre che aspirano a quella parolaccia che si chiama ripescaggio, io la chiamerei inserimento in Serie D più che ripescaggio. Però adesso non so qual è l'elenco delle squadre, ma l'Ancona ha tutte le credenziali per poter essere inserita. Cioè, ha una società in salute, un presidente, insomma, che non ci ha fatto mancare nulla dal primo giorno che si è presentato in comune. Secondo me l'Ancona ha tutte le credenziali.
Potrebbe esserci anche un Dorico in più a settembre, chissà.
Assolutamente, un settore giovanile
che andrà sotto la matricola anconitana, già l'hanno dichiarato Massimo Bugari, poi Massimo Lombardi, andrà sotto la matricola anconitana, così.
Esatto, sì. Però è un fattore importantissimo, perché avere un settore così e un appoggio come il Dorico significa veramente avere quasi le porte aperte, ecco.
Come può crescere secondo te ancora l'anconitana?
Come può crescere?
A tutti i livelli, ti dico.
Chiaramente ne fai un assist, perché secondo me il direttore sportivo necessita a una squadra come l'Ancona. E se è vero che le voci dicono Pieroni, io sono contentissimo. Contentissimo perché è la figura più giusta che ci può avere una squadra come l'Ancona, come una città importante come Ancona, che manca nel calcio che conta ormai da un po' troppo tempo.
A livello invece di squadra e giocatori, giocatori, staff tecnico, inteso proprio come ambito tecnico, ti aspetti una rivoluzione, proprio perché Marconi ha detto la Serie D la voglio vincere subito?
Con Pieroni credo di sì. Con Pieroni che credo.
Quindi tu la subordini all'arrivo di Pieroni, un'eventuale rivoluzione.
Sì, forse qualche elemento probabilmente potrebbe restare, come Trombetta, Bisciano, Ambrosini stesso. Credo che siano 3 giocatori che potrebbero restare.
Settore giovanile, Dorico, componente societaria, Serie D, tutti i punti, da dove passa il futuro dell'Anconitana, un futuro che ad oggi... diciamo che lo vedi percorribile.
Ma sì, lo vedo percorribile. Ci siamo tutelati benissimo fino adesso.
È stato preso l'avvocato Chiacchio anche a livello di legale,
così,
no?
Non si poteva. Quindi mi sembra che la strada è quella giusta.
Massimiliano, ti faccio fare un salto nel passato, ma è anche attualità. Giorni scorsi ci ha lasciato Gigi Simoni. Tu che ricordo avevi di Gigi?
livello possibile, perché secondo me veramente è stata una delle persone più gentili che ci siamo state nell'ambito sportivo qui ad Ancona. Persona a modo, un grandissimo professionista, ci ha regalato un bellissimo calcio. Cosa dire di più di una persona come Simoni? Insomma, la sua storia parla.
Abbiamo detto in apertura, no? con il direttore Xavier Iacobelli, quelli personaggi amati un po' da tutti, no?
Amati un po' da tutti, per carità. Noi ci abbiamo avuto due esperienze bellissime che ci hanno portato in Serie A, una con Guerini e l'altra con Simoni, due personaggi legatissimi per noi. Ma Simoni, secondo me, a me è piaciuto tantissimo.
Sai che io ci speravo pure con Salvioni, sinceramente. Il secondo anno
anche Salvioni,
poi è successo che è successo, però ci speravo, perché Salvioni era un altro signore.
Sì, forse anche con lui avremmo ottenuto qualche traguardo importante. Peccato.
Allora, Cristian, Massimiliano, invertiamo i ruoli, ti faccio io la domanda: secondo te cosa sta facendo questa proprietà che le altre in passato non hanno fatto per mille motivi?
Sta facendo è presente costantemente, ha messo sempre la faccia, qualsiasi cosa, sconfitte, vittorie, pareggi, quello che è, l'ha sempre messa. Io ci credo molto nella famiglia Marconi. Dal primo giorno che l'ho vista in comune, quando si è presentata, ho percepito subito positività. È il personaggio giusto per il rilancio di questa città, di questo campionato, il campionato che verrà del futuro.
Allora, l'ultima, però ci devi pensare bene, Massimiliano, questa qui è difficile. Mi devi dire le tre partite...
Ah. Posso dire, faccio il provocatore, dire a Massimiliano, beato te che ci hai creduto al primo impatto. Io sinceramente no, e l'ho detto in più volte. Sì. Non ci ho creduto.
Sì, l'intervento di Stefano, che non me l'aspettavo, no? È entrato
non
dietro.
Non t'aspettavi, ma attenzione.
Ha fatto l'anticipo.
È entrato in take.
Ha fatto l'anticipo.
È scivolato. Forse perché ero talmente amareggiato di quanto era successo che ho detto la fiducia la deve conquistare sul campo. Cioè mi deve far vedere che è venuto seriamente a parlare di calcio. Quindi devo dare atto che fino adesso ha parlato di calcio. E quindi certo. La fiducia per me l'ha conquistata sul campo il presidente Stefano Marconi. Adesso deve proseguire però, attenzione, adesso arriva la parte più difficile. Da adesso in poi è in salita dura.
Messo pressione, gli metti pressione Stefano alla società. Fai bene, da tifoso è chiaro che dobbiamo pretendere il meglio perché ne abbiamo passate. Massimiliano, le tre partite per un anconetano.
Quelle più importanti.
Quelle che per te sono le tre partite di sempre.
Ascoli Ancona 1-3. Fondamentale, importante, meravigliosa. Metto Ancona Inter 3-0 per tanti motivi. Vittoria dell'Ancona sull'Inter e poi perché sono milanista, permettetemi anche quello. E poi, guarda. Ce ne sarebbero tante, però non so perché mi viene in mente il pareggio ritacchi a Vicenza. Quello mi ha fatto esplodere.
Bene, queste mi sono proprio piaciute, perché io non me l'aspettavo. Io mi aspettavo i tradizionali, non so, Perugia, la finale col Savoia, la Livorno, insomma, tutte queste qua. Invece mi hai tirato fuori tre pareggi.
Il gol di tacchi da 20 metri, da 25 metri, è stato qualcosa che all'88esimo, qualcosa di meraviglioso.
Bene, Massimiliano, mai spiazzato, ma sono contento che l'hai fatto. Grazie mille per essere intervenuto e per averci fatto sentire naturalmente la tua voce e il tuo pensiero.
Grazie a voi.
Un abbraccio. Grazie a voi.
Ciao Massimiliano. Ciao.
Ciao.
Allora, ringraziamo anche Massimiliano per l'angolo del tifo. Mi faceva salutarlo con l'immagine della curva di nuovo. Insomma, ecco, un attimino di spaparazzamento in curva, per farmelo vedere questo dorico.
Credi al dorico, dai, ci inizia a credere però.
Ma non sarà mai il dorico,
quello
dai.
Sicuro, quello non è ristrutturato, sarà nuovo, però ci siamo forse.
Sì, nel bello, io l'ho sempre detto, no? Che io condividevo l'idea di, uno stadio al centro della città per quello che può rappresentare per la città, per lo sport, per il calcio, per la stessa cittadinanza, perché comunque è un punto di aggregazione, come era una volta. Una volta era un punto di aggregazione, non c'era solo il calcio, ragazzi miei, non c'era l'Ancona, assolutamente, Anconitana prima, poi Ancona, c'era. Ma non era solo Anconitana, c'era l'atletica, cioè c'era tutto un mondo che gravitava attorno allo stadio dorico e faceva sì che ti avvicinassi di conseguenza anche al calcio, perché anche se non ti interessava il calcio, ma a un certo punto c'era il custode che ti faceva sgombrare e quindi al massimo potevi rimanere in curva, guarda caso, in curva a fare allenamento, e quindi vedevi questi ragazzotti che giocavano dietro a questo palloncino. E beh, così magari ti avvicinavi, cioè, questo è non una casta staccata in mezzo a una landa deserta.
Questo è per te sto messaggio, questo te lo faccio rispondere a te, Stefano.
Allora, non riesco a spiegarmi come mai Marinelli, il comune ha sempre fatto ostruzione mentre con Marconi c'è stata subito sintonia fin dal primo giorno. Ma probabilmente è proprio il modo di rapportarsi, no? tra le due società, sono due modi decisamente diversi. E io penso, guarda, che la stessa difficoltà a suo tempo l'abbia avuto anche Sergio Schiavoni, perché ci si confrontava anche ideologicamente. Secondo me non ci deve stare in questa fase, soprattutto nel calcio, per quello che riguarda la nostra città, non puoi metterti a fare il muro contro muro o sperare che sfruttando il calcio puoi acquistare dei favori verso i tifosi. Due cose separate, non mi pare che Marconi abbia fatto politica, no? Né appoggiando qualcuno o qualcosa. Marconi fa l'imprenditore, è un presidente imprenditore come ci vuole, perché così la tifoseria, intesa noi, non voi, ma noi, dobbiamo star zitti, perché decide il presidente, così deve essere. E va avanti per la sua strada e ognuno ha i suoi punti. Si è concordato con il sindaco della città chiedendo appunto l'uso del conero e non la gestione, perché anche quello è un fattore molto importante. Gestire del conero, parliamo di 70-90 mila euro all'anno, la gestione, quella che hanno fatto tutti i precedenti. Perché dietro cosa c'è? C'è il miraggio che poi durante il periodo estivo l'affitti lo stadio per degli eventi, per dei concerti e incassi quanto dovuto per l'uso dello stadio, visto che sei tu il gestore, è stata sempre una sola che ha ragionato così, ha preso sempre delle legnate catastrofiche. Poi hai le torri faro, dove fino a poco tempo fa il gestore ospitava la telefonia e incassava un compenso per l'uso delle torri faro, anche se poi c'era il rovescio della medaglia, che in realtà doveva anche sobbaccarsi la gestione delle torri faro. E sappiamo che l'ultimo che ha fatto manutenzione, a parte Schiavoni, l'ultimo credo che si salga proprio a Pieroni o giù di lì, insomma, qualcuno che ha messo le mani sulle torri.
Fatto bene a
farti
rispondere, perché te sei ferrato sull'argomento, ce l'hai?
Sul del conero e il dorico abbastanza, no?
Per anche... quello, questa era la domanda per Stefano
abbastanza,
Fera, era scritta.
Abbastanza, anche se, poi dopo, rimembrando anche certo. La parte finale in cui sono entrato in Sosteniamolo Ancora per salvare Capre Cavoli, dietro le quinte c'è il discorso appunto, per quello sui costi, del costo dell'energia elettrica. Attenzione che le partite giocate in notturna sono un vero e proprio svenamento quando si gioca in notturna, quindi avere la gestione dello stadio vuol dire sobbaccarsi delle bollette da capogiro. Se non c'eravamo noi, diciamo, quelli che non erano di Sosteniamolo Ancona, ma diciamo siamo entrati per dare una mano e salvare Capre Cavoli, le ultime partite non si sarebbero neanche disputate, perché chi aveva gestito non aveva i soldi neanche per pagare le bollette, che erano tutte rosse. E stesso discorso per la famosa maglia. Come facevamo a non consegnare la maglia? Ce la siamo ripagata, cioè chi è entrato ha fatto di tutto, mettendoci i soldi suoi, cercando sponsor con quel giornalino che veniva distribuito gratuitamente, per raccimolare di nuovo i soldi per ripagare le maglie, perché quei soldi erano Pariti, diciamo, non si sapeva bene dove erano andate a finire, quindi la maglia celebrativa era un altro tassello che andava fatto. Però ecco, la furbizia, se vogliamo parlare di furbizia, è stata proprio quella, io penso, di Marconi, evitare di sobbaccarsi il costo dello stadio del Conero, che sicuramente sarebbe stata, nelle categorie che stiamo facendo, una mazzata assurda per tutti quanti.
Questa, Stefano, me la rispondo io, intanto che ci colleghiamo con l'altro, che qualche familiare del prossimo ospite inizia a dire: ma quando lo chiamate? Ma quando lo chiamate? Allora, no, io non dico niente, qualche familiare, però è generico. Adesso voglio vedere.
Ma quella la procurata?
Comunque, Stefano, Max 2, sognando un po' il futuro in D per l'Anconitana, mi piacerebbe Ridolfi. Ridolfi ha fatto bene quando ha giocato contro di noi a Montecchio, no? In Atletico Gallo Anconitana ha fatto molto bene, è stato tra i migliori in campo, giocatore che nel suo passato ha toccato anche piazze importanti, giocatore di indubbia qualità. Vediamo quello che potrà succedere, intanto cerchiamo di capire la categoria, che è la priorità. La priorità assoluta, come detto, ci collegheremo con un amico, con un tecnico, un mister, insomma, potremo parlare anche qui di dilettanti, di futuro, di presente, di tante cose, perché l'incertezza è un po' di tutti, no? Si cerca un attimino di capire quello che succederà il 3 giugno, il 5 giugno, tutte queste date per il calcio, e lo facciamo insieme all'allenatore della Jesina, nonché amico di Radio Tua, nonché ovviamente padre di una collega. Ma è sempre un gran piacere avere con noi, lo dici tu, Stefano, lo so che vuoi dire tu, dai.
Lo dico io. Hai fatto una bella presentazione, una volta che fai una presentazione bella, non è che ne fai 200, te ne scappa una ogni 10, dai.
Sauro Trillini, benvenuto.
Ciao Stefano, ciao Peppe.
Ciao, Sauro, partiamo subito, doveroso chiudere i campionati.
Ma sicuramente non c'erano proprio le condizioni, specialmente a livelli nostri, se non quelli superiori che si è visto. Niente, questa ondata, questa pandemia chiaramente ha distorto un po' tutti i piani. Chiaramente parlare di sport, anche se per molti è un lavoro, non era possibile. E chiaramente più si scendono le categorie, più i presupposti erano negativi, perché ci vogliono situazioni così ambientali che richiedono spese, mezzi, per cui la vedo lunga la ripartenza, sicuramente per quanto riguarda le categorie minori.
Sauro, con quello che ha proposto la Lega Nazionale Dilettanti in attesa di ratifica da parte del Consiglio Federale, la Jesina retrocessa insieme ad altre tre squadre, quindi 4 per ogni girone di D. Trovi giusta questa presa di posizione? Questa proposta, perché adesso è una proposta.
Ma dal momento che manca un quarto del campionato, al di là delle posizioni in classifica, non è giusto niente, nel senso né nelle vincenti né nelle retrocessioni, perché comunque un quarto di un campionato è sempre un quarto di un campionato. Detto questo, sarà un'estate bollente sotto questi aspetti, perché ho visto già una coalizione di tutte queste squadre che faranno carte false per mantenere la categoria, quindi staremo a vedere quest'estate, che sarà lunga e difficile. L'importante è che si sistemi questa sciagura che ci è arrivata addosso a tutti, e poi chiaramente ci sarà la forza anche per risolvere questi problemi qua.
Anconitana più vicina alla Serie D, secondo te, con le retrocessioni?
Ma sicuramente ha più di un piede nella categoria superiore, per tantissimi motivi, per la posizione in classifica, per il passato, per il patrimonio della città, per lo stadio, per tante cose, capoluogo di regione. Secondo me già, ho visto anche che il Presidente sta muovendo con personaggi importanti, l'avvocato
Chiacchi.
È un luminare a questi livelli, per cui in questo momento nel calcio che ripartirà bisogna trovare quelle società che hanno voglia di ripartire, e purtroppo ce ne saranno tante che dovranno fare un passo indietro.
Se sarà Serie D, come tutti quanti si auspicano, come si vince la Serie D, Sauro?
Ma
perché Marconi ha detto: voglio starci al massimo un anno in D.
Allora, intanto da quello che si legge, no? Ci dovrebbero essere dei personaggi importanti che entrano.
Credi quindi all'ingresso di una figura in società capace di gestire a 360 gradi tutto quanto? Il desiderio del presidente Marconi, e ovviamente lo ha ripetuto più volte nei suoi interventi, Ermanno Pieroni, ma se non sarà Pieroni sarà comunque una figura in grado di gestire tutto l'apparato organizzativo, ovviamente riguardante l'area tecnica.
Ma hai fatto un nome importante, Ermanno Pieroni, che conosco da tantissimi anni, fino a quando giocavo, che mi voleva a Iesi, quel periodo storico della Iesina. Ma Ermanno ha un curriculum che parla da solo, nel senso che oggi poteva essere uno dei primi 3-4 direttori sportivi a livello nazionale, se non avesse intrapreso, ecco, un'altra strada, che era quella di prendersi delle proprietà a livello personale, perché a livello di cultura calcistica, ripeto, è uno che sa il fatto suo. Detto questo, mi sembra sicuramente che ci sia amicizia e collaborazione con il presidente Marconi. Forse già dallo scorso anno qualche indicazione è arrivata esternamente da Ermanno Pieroni, per cui so che lui comunque è legato a questa città, è stato uno che ha portato l'Ancona in Serie A, per cui al di là di tutto quello che è successo poi, ripeto, a livello calcistico, Ermanno Pieroni è un competente, per cui se la società si affida a queste persone, evidentemente c'è la volontà di fare dei passi in avanti. È chiaro che si va a affrontare un campionato dove i costi sono, rispetto all'eccellenza,
maggiori.
Notevolmente, perché è una squadra che vuol vincere, al di là della bravura, della conoscenza di portare giocatori di categoria o se non di categoria superiore, richiederà un budget sostanzioso.
Sauro, contano più gli over o gli under in un campionato di Serie D? Tu adesso mi dirai deve bilanciare, ma invece io ti voglio chiedere nello specifico, fanno più la differenza gli under forti o gli over forti?
Secondo me gli over forti li trovi parecchi, perché comunque al di là che ancora sicuramente è appetibile a tantissimi calciatori, forse qualcuno rinuncerebbe anche a qualcosina per venire a giocare Ancona. È una piazza che affascina per sentito, per sentire tanta gente, per cui sotto questo aspetto il giocatore, diciamo, maturo vorrebbe magari, anche rinunciando a qualcosa, venirci in queste piazze qua. Il giovane deve pescare il giovane fatto, nel senso non puoi stare lì a farli crescere per un discorso di partire, di vincere il campionato fino alla prima giornata, quindi devi cercare giocatori strutturalmente già fatti, non in costruzione, e lì, anche lì ci vogliono conoscenze specifiche, magari andare a pescare qualche bacino di qualche squadra più importante, perché ripeto, la differenza sono più per farlo fare ai giovani già fatti, diciamo. Anche perché 4 sono tanti, quindi ne dovreste avere praticamente
12. Esatto.
Sì.
Una buona metà,
quindi,
dai.
Quindi individuare i ruoli, perché per noi...
Tra l'altro, Sauro, scusami, ma mi hai servito un assist, perché è proposta molto concreta quella di mantenere il blocco degli under, quindi anche per il prossimo anno classi 99, 2000, 2001 a comporre gli under, poi secondo i regolamenti, ad esempio la linea base è un 99, 2000 e un 2001, poi chiaramente sì, a scendere se ne può utilizzare uno in più per ogni annata.
Quello cambia poco, perché vale per tutti, quindi però a scaletta il discorso è sempre lo stesso, che comunque devi andare a prendere dei giovani già, tra virgolette, scaffati, come diciamo noi ancora, e perché non puoi aspettare che quello ti crea. Poi quando fai una squadra a questo livello qua, la priorità ce l'hanno i ruoli dei giovani, quindi se a livello di sistema di gioco devi, al di là delle idee dell'allenatore, devi mettere dei pari ruolo in quelli che pensi che siano i ruoli più congeniali per questi giovani, e da lì parte un po' tutto il sistema di gioco che vuoi dare alla tua squadra.
Andrea ti scrive: la faccia di Trillo, la voce di Lippi.
Ho sentito questa cosa.
cambia
qualche mondiale di differenza, no?
Poi sempre Andrea dice: fanno la differenza i giocatori forti, a prescindere, non tanto sì, under over.
Sì. Ma già questo sicuramente, tanto sarà questo giorno ancora più o meno abruzzesi. Ci sono squadre che ho visto quest'anno veramente attrezzate forti, per cui con giocatori scesi anche di categoria. Ripeto, è un campionato molto molto difficile. Poi non è la C, quindi qui i playoff non contano, quindi qui devi solo arrivare primo, per cui ogni anno 4-5 squadre sono sempre lì pronte a cercare di vincere questo campionato.
Sono finite le mascherine biancorosse, mister, sarebbe bella autografate da ex giocatori. Simone.
Quella bisogna che rigiro la domanda a mia figlia, lo sai.
Faremo sapere.
Gestisce tutto lei.
Poi un altro nostro amico ci scrive: ma se invece Indici fosse il blocco delle retrocessioni, per l'Anconitana si prospetterebbe un altro anno in eccellenza? L'avvocato Chiacchio qui sulle nostre frequenze disse che non sarebbe uno scandalo pensare a un addit sovrannumero a questo punto. Però non è il caso, perché la proposta è stata quella del blocco delle quattro retrocessioni. Se il Consiglio la rimanda indietro, c'è da ridere un altro po', perché vorrebbe dire che l'ha bocciata in blocco.
Ma ti ripeto, sono state lunghe e calda sotto tanti aspetti, e chiaramente l'Ancona nella sua posizione classifica ha tutto il diritto a dire che avrebbe vinto il campionato, no? E ognuno tanto fa i propri interessi. E il discorso di quelle che stanno lottando per la salvezza in D possono dire la stessa cosa. Quindi non mi scandalizzerei se venisse fuori un girone in sovrannumero, perché la prossima annata sarà comunque un'annata di ripartenza, certo, di ricostruzione, e quindi certe regole vanno limate, perché comunque dopo quello che è successo nessuno si sarebbe mai aspettato una situazione di questo genere, quindi siamo nell'anomalia più profonda, per cui le soluzioni possono essere anche quelle più disparate in certi momenti.
Sauro, classifica a parte, cosa non ha funzionato secondo te? Com'è stata la tua stagione? La tua ovviamente della Jesina intendo, non la tua di...
No, vabbè, ormai qualche anno no, ce l'abbiamo sulle spalle, chiaramente quando ho avuto quella telefonata a novembre e guardi la classifica.
Coraggioso sei stato in quel caso, hai accettato la sfida, non hai pensato a niente, ma ti sei buttato nel tuo compito, e questo ti fa onore sicuramente.
Ma guarda, no, il discorso è che cioè, due punti a dicembre erano pochissimi, no? C'era un distacco abissale. Io ho avuto la chiamata di Gianfranco Amici, un personaggio squisito che conosco da tanti anni, e a ruota anche di Alessandro Cosso, che stava lavorando per Jesino Doc, anche lui, no? E Sauro accetta questa sfida perché comunque ci possono essere i presupposti. Detto questo, è stata una prima parte molto buona, abbiamo fatto subito 10 punti, quindi abbiamo agganciato un po' il treno, no? Dopo il discorso lì è un discorso particolare, nel senso che sono usciti 6-7 giocatori, perché in quel momento è inutile nascondere, la società doveva rientrare del budget, perché se un presidente vuole rispettare gli impegni a fine anno deve fare bene i conti. In quel momento i conti portavano a rientrare, quindi invece di fare una campagna diciamo propositiva, è stata fatta una campagna acquisti di ridimensionamento ulteriore, quindi figurati, le situazioni dovevano tutte collimare nel verso giusto. E detto sotto l'aspetto, guarda, della partita singola presa una per una, posso dire che questa è una squadra che ha dato tutto fino alla fine, e gli episodi dopo in certi momenti ti girano anche storto, perché molte delle partite e punti importanti abbiamo persi in pieno recupero, 90esimo e giù di là, però fondamentalmente non c'è stato non c'erano le possibilità economiche per rinforzare questa squadra qua, che aveva bisogno di essere rinforzata. Non a caso mi sembra che siamo la prima o la seconda squadra del girone che ha fatto giocare più giovani, quindi detto questo, quello lo puoi fare in una situazione di tranquillità, di classifica tranquilla, ma non in una situazione dove ogni domenica non puoi sbagliare niente. E quindi in quel momento o facevi il fenomeno, nel senso, se te lo potevi permettere, il conte della situazione, che se non vede arrivare quello che cerca, prende, se ne va, ma non era la mia posizione, perché quando accetti, come dici te, una sfida con persone che ti stimolo e hai la stima reciproca, prendi, vai avanti, sperando che tutto ti vada nel verso giusto, ma quel tutto, vedi due o tre infortuni fondamentali, vedi Cruz che non abbiamo mai avuto il giro di ritorno, lo stesso Enrico, un giocatore che uno dei pochi anziani importanti che eravamo contati, e poi ripeto, nel calcio c'è sempre una classifica che dice che potevi far meglio, ma non ci sono rimpianti, se non che è una piazza Iesi che merita di rifare questo campionato.
Sauro, non so se Stefano vuole chiederti qualcosa in chiusura.
No, intanto c'è Andrea che scrive: Trillo, mister per un Ancona super, vedi? Già, qui vanno avanti, qui già siamo a mercato acquisto, te parli che la società non ha potuto fare gli acquisti, qui i nostri tifosi stanno facendo già l'acquisto per quello che riguarda noi. Dalla Gazzetta invece qui vedo la notizia che dicevi tu prima, con i numeri esatti, è uscita prima, dalle 36 che sono le squadre in zona retrocessione, diciamo così, 30 hanno già scritto al governo, CONI e FIGC, per manifestare il suo dissenso, quindi
una lunga estate ci attende.
Una lunghissima estate.
30 su 36, insomma, è un buon numero. E c'è l'altra notizia...
Una cosa che già riparlare di calcio dopo questi tre mesi, che assolutamente il calcio era dimenticato, quindi ecco, riprende, vuol dire che è un buon segnale, quindi anche le scaramucce, piccole e grandi che siano, i tribunali, così, ecco, è un buon segnale questo.
E dall'altra parte arriva invece da Bologna, con il Bologna dice: un sospetto positivo nello staff, si è confermato, squadra isolata in ritiro. Quindi queste le condizioni in cui si dovrebbe rimuovere tutto il mondo sportivo, un po' presto forse.
Ma infatti, ecco, questa regola qua, se fosse questa, impedirebbe anche la ripartenza della Serie A, perché... il Bologna
lì però, Sauro, parlano di ritiro, non parlano di sospensione allenamenti, dicono che non tornerebbero a casa, quello che ha fatto il Parma all'inizio. Quindi il super ritiro, a cui molti si sono dati contrari, quindi che non rispetterebbe il modello tedesco, dovrebbero rimanere in isolamento a Casteldebole, credo, no? Sia lì il centro sportivo.
Comunque va bene,
però ancora c'è da vedere, perché comunque questo aspetto è un aspetto importante. Cosa succede se c'è un contagiato? Perché poi per 14 giorni non dovrebbero incrociare nessuno. È così.
Beh, detto questo, un'ulteriore dimostrazione che anche in Serie A è falsata la cosa, perché comunque tre mesi di stop sono tantissimi, sperando che quando riprendono i giocatori non ci siano anche infortuni, perché dopo tre mesi, anche che ti sei allenato a casa, non è uguale, 10-15 giorni di ripresa non è uguale, quindi non ci saranno amichevoli, quindi per trovare un minimo di condizione, per cui diciamo che il calcio che conta doveva andare avanti e chiudere in un certo modo, e speriamo che lo faccia, dai, nel migliore dei modi.
Grazie Sauro, siamo veramente in conclusione, questa qui non so se la rispondo io.
Rispondi tu, sì. Intanto anche perché me ne sono arrivati un paio di messaggi da qualcuno che ti ha lì vicino, che ha detto che deve fare la chiusura della cassa, se no...
arrivano minacce qui, da parte dei familiari.
Sono sotto sequestro in questi periodi.
E quindi ricordo a tutti che comunque dalla tabaccheria Urbani Trillini e...
No, Urbani Daniela.
Urbani Daniela.
Lasciami fuori da me. Io passo e saluto, però qualche volta mi tengono qui, dai.
Tengono lì. Comunque potete trovare le mascherine biancorosse, ecco. Questo era giusto per inciso.
Liberiamo Sauro allora. Grazie, via. Sauro. Sauro, grazie.
Poi un'altra volta mi spiegherai come hai fatto questo periodo di coronavirus con i nipoti.
È stata una bella gestione anche quella, dai. Vi ringrazio, una
ciao,
bella.
Sauro.
Saluto a tutti i tifosi.
Ciao, ciao. Lasciamo mister Sauro Trillini e torniamo da noi. C'era la...
Una domanda. Sempre del nostro amico che aveva scritto anche prima. In un'ipotetica Serie D con diverse squadre in sovrannumero, il campionato quando terminerebbe a settembre 2021 se come probabile la stagione agonistica potrebbe iniziare a gennaio del prossimo anno? Spesso vedo che ci fai questo tipo di domande ipotetiche. Io sono contento, che ma se io avessi delle risposte, farei io il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, perché non è difficile pensare comunque sia a un inizio, a una fine. Cioè, qui non si sa nemmeno come, quali saranno i criteri di fine. Però bisogna cercare un attimo di capire prima di avere delle cose chiare, no? Di cercare un attimino di vedere chi finirà, come faranno i campionati, chi sarà promosso, quando inizieremo la prossima stagione, come la inizieremo. Fino ad allora siamo nel campo delle ipotesi, purtroppo. Noi pure vorremmo darti delle risposte, ma non le sappiamo, anche perché si vociferava del blocco delle retrocessioni e le retrocessioni non sono state bloccate. Quindi aspettiamo il 3, vediamo il 3 quello che succederà dal Consiglio federale e poi riusciremo sicuramente a fare delle valutazioni sul futuro. Quel che è certo è che per adesso la proposta prevede 4 retrocessioni dalla Serie D e una promozione naturalmente per le prime classificate in Lega Pro. Questa è la proposta che deve essere ratificata. Poi, per i campionati regionali, il presidente Sibilia ha chiesto la deroga, quindi ha chiesto di prendere lui le decisioni. Si prospetta una decisione, vabbè, per la promozione delle prime classificate, chiaramente, è quello ok. In più, la retrocessione o dell'ultima o di nessuna. Queste sono le cose su cui si sta, diciamo, dibattendo. Sarò ripetitivo, aspettiamo il 3 giugno. Questo è il sunto di tutto, caro Stefano.
Ti ha risposto, ok, grazie.
Grazie a te che ce le chiedi, che purtroppo mi dispiace non riuscire a darti delle risposte, ma perché immagino che le ipotesi sono tante, ma viviamo in un contesto dove veramente non si sa come si farà il prossimo passo. E quindi senza sapere come si fa il prossimo passo non riusciamo a sapere neanche come si faranno i prossimi due passi, e quindi dobbiamo necessariamente aspettare.
E tanto sotto in coda Andrea ci scrive: intanto quest'anno si tifa il Matelica in C.
Beh, tifiamolo ancora innanzitutto, però è così.
Bene, allora saluto anche Gianluca nel frattempo, che vedo che si è collegato e sta vedendo, anche Gianluca che è di tutta un'altra parrocchia, nel senso che non è proprio un tifoso biancorosso, ma forse è tifoso biancorosso ma della sua città. I colori sociali sono
importante che ci seguono, via.
Ma sì.
Stefano, personalmente sono in conclusione e voglio fare un ringraziamento a tutti coloro i quali appunto ci hanno seguito, mi hanno seguito, perché quest'anno è stato anche l'anno di Punto Futsal, no? Abbiamo fatto un esperimento, è stato un lungo anno di Punto Biancorosso intenso, lo abbiamo vissuto quotidianamente, giorno dopo giorno, il martedì, il mercoledì, il giovedì. È stato un piacere essere qui in redazione quotidianamente. Arriviamo alla conclusione quindi di questa striscia, che è durata fino alla fine di maggio. Proseguiremo naturalmente ogni mercoledì, ma come redazione siamo sempre attivi, quindi un ringraziamento, ma non si va ancora in vacanza, poi vediamo se ci riusciamo ad andare quest'anno, però ancora non si va in vacanza e continueremo a lavorare, perché di carne al fuoco ce n'è tanta, quindi sono tanti gli aspetti da sviluppare nei prossimi giorni.
Allora, domani l'appuntamento con Cristian Camilletti, poi avremo venerdì l'appuntamento con Ferdinando Vicini, e poi dalla prossima settimana, cioè entrando nel mese di giugno,
a rotazione
ogni mercoledì torna Punto Biancorosso. Quindi l'appuntamento
18,
verrà
sempre, non cambia l'orario.
Assolutamente no, sempre alle ore 18 o da mercoledì prossimo, solo il mercoledì. Poi se succede qualcosa, come già avete capito un po' nell'aria, ovviamente mercoledì vi diremo per ulteriori aggiornamenti, domani saremo di nuovo qui. Vabbè, però intanto l'appuntamento fisso è quello del mercoledì. Buonasera da Fabio, ciao Fabio.
Ciao Fabio,
e
grazie.
Con te saluto tutto a San Severino e anche il nostro amico pasticcere. E grazie a RMM canale 606 che anche oggi ci ha ospitato sulle sue frequenze. Vi diamo appuntamento domani alle 13 con la replica, invece in diretta come detto alle ore 18
con Cristian Camilletti. Grazie mille, appuntamento a domani. Punto Biancorosso, siamo di nuovo qua.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.